Per la serie I radioclassici state ascoltando Colloquio notturno con un uomo disprezzato di Friedrich Dürrenmatt. Adattamento radiofonico di Franco Foschi. Personaggi: un uomo, l'altro. Musiche originali di Marco Milella. Regia di Roberto Benatti.
Venga dentro. Ma sì, venga dentro, per favore, su. Non ha alcun senso restar seduto là sul davanzale. E a questa altezza così poco gradevole, se già si è arrampicato fin quassù, eh? Ma guardi che posso vederla benissimo, dai, su. Venga, venga. Non vede che il cielo là fuori dietro le sue spalle è molto più chiaro delle tenebre in questa stanza, eh? Le è caduta la lampadina tascabile.
Accidenti!
Su, via, è inutile cercarla così, a tastoni. Aspetti che faccio luce.
Mille grazie, signore.
E così dunque questo è lei. Beh, la situazione diventa subito meno sgradevole, no? Quando ci si può vedere. Certo che lei è un uomo anziano.
Si aspettava forse uno più giovane.
Infatti, era quello che mi aspettavo. Ma si riprenda pure la sua lampadina. Sta lì per terra, a destra della seggiola.
Mi scusi. Accidenti, adesso ho buttato giù un vaso cinese.
Era l'anfora greca.
È in pezzi, mi dispiace.
Ma non fa niente. Non è molto probabile che avrò ancora l'occasione di sentirne la mancanza.
Dopotutto, non è mica il mio mestiere arrampicarmi su per le facciate ed entrare forzando le finestre. Quel che pretendono da noi oggigiorno, per tutti i diavoli. Sono proprio desolato di essere così maldestro, signore.
Sì, sono cose che capitano.
Sa, io pensavo...
Certo, lei credeva che io dormissi nella stanza accanto, capisco. Non poteva proprio sapere che a quest'ora invece io sedevo ancora al mio scrittoio, al buio.
La gente normale è a letto a quest'ora.
Quando i tempi sono normali.
E sua moglie?
Non si preoccupi. Mia moglie è morta.
Ha figli?
Mio figlio è in campo di concentramento, da qualche parte.
E sua figlia?
Non ho figlia.
Lei scrive libri? Ne ha piena tutta la stanza?
Sì, sono uno scrittore.
Li legge qualcuno, i libri che scrive?
Si leggono dovunque non sono stati proibiti.
E dove sono proibiti?
Beh, là fuori, ad esempio... sono odiati.
Lei ha un segretario o una segretaria?
Nei suoi ambienti devono circolare voci assurde sulle entrate degli scrittori.
Dunque all'infuori di lei non vi è attualmente nessuno in casa sua?
Sono solo.
Molto bene. Abbiamo bisogno di tranquillità assoluta. Deve capire.
Certamente.
È molto ragionevole da parte sua non farmi difficoltà.
Lei è venuto per uccidermi?
È l'incarico che ho ricevuto.
E lei si presta ad assassinare così su ordinazione?
È il mio mestiere.
Ho sempre avuto un vago sospetto che al giorno d'oggi in questo stato ci dovessero essere anche degli assassini di professione.
È sempre stato così, signore. Io sono il boia di questo stato da 50 anni. Si aspettava forse qualcun altro?
No, a dire il vero... no.
Vedo che sopporta compostamente il suo destino. Sono contento. Al giorno d'oggi ho da fare soprattutto con gente colta.
È un bene che almeno la cultura sia nuovamente qualcosa di pericoloso. Ma non vuole sedersi?
Mi siedo un poco sul bordo dello scrittoio, se non disturba. Ma lei sapeva di essere condannato a morte?
In questo stato tutto è condannato a morte. Non ci resta altro che fissare lo sguardo attraverso la finestra nell'infinito del cielo e aspettare.
La morte?
No, l'assassino. E chi altro? In questo maledetto stato le cose hanno un decorso altrettanto logico come se si fosse capitato in un tritacarne. Il presidente del consiglio mi ha attaccato. E si sa quel che vuol dire. I discorsi di Sua Eccellenza hanno di solito conseguenze poco attraenti. Lo Stato mi ha rinchiuso nel carcere della sua scomunica, ma prima o poi doveva venire il mio assassino. Io lo sapevo, io lo attendevo, perché volevo dirgli ancora una volta, fosse anche un'ultima volta, per che cosa ho combattuto tutta la vita. Volevo mostrargli che cos'è la libertà, volevo fargli vedere che un uomo libero non ha paura. E ora sei venuto tu.
Il boia. Ma lei mi disprezza. Un semplice assassino lo avrebbe stimato.
Oh, lo avrei amato come un fratello. E come con un fratello avrei lottato con lui. Il mio spirito lo avrebbe vinto nell'ora del trionfo della mia morte. E invece adesso è venuto da me attraverso la finestra un funzionario che uccide e che un giorno riceverà una pensione per aver ucciso, e così potrà dormirsene sul sofà pieno come un uovo. Benvenuto, boia. In che modo intendi mettere in atto l'esecuzione?
Silenziosamente. Ho con me un coltello.
Allora sarà un'operazione, per così dire, chirurgica? E dovrò soffrire?
Si fa presto. In pochi secondi è tutto finito.
Ne hai uccisi molti a questo modo?
Sì, molti.
Beh, ho piacere che lo Stato mi mandi perlomeno uno specialista e non un principiante, ma c'è ancora qualche cosa che devo fare.
Se volesse sbottonarsi il colletto.
Senti, posso ancora fumare una sigaretta prima?
Ma sicuro, è una questione d'onore professionale. Una sigaretta la concedo a tutti. E poi non c'è neanche tanta fretta per l'altra cosa. Mi dispiace molto per lei, signore.
Già, anch'io trovo la cosa piuttosto spiacevole.
Eppure può dirsi fortunato, perché tutto ciò avviene in forma così privata, nella notte.
Infatti, mi sento proprio eccezionalmente privilegiato.
Lei è uno scrittore.
E con ciò?
Allora sarà certo per la libertà.
Assolutamente.
Tutti quelli che devo uccidere in questi tempi sono per la libertà.
E che ne capisce un boia di libertà?
Niente, signore.
Appunto. Ma adesso è ora di morire.
Se vuole ancora accendere, signore.
Sì, grazie.
È che tutti hanno un po' di paura, dopo tutto.
Già, un po'.
E si abbandona malvolentieri la vita.
Quando non c'è più giustizia, riesce facile abbandonarla. Ma anche della giustizia sono certo che non ne capirai niente.
Oh, niente, signore, niente.
Ecco, non avevo assolutamente alcun dubbio in proposito. Ma toglimi una curiosità. Cosa mai può esserci di importante per un boia?
Il modo in cui si muore, signore.
In cui si crepa, vuoi dire?
Ci sono delle differenze enormi.
E quali sarebbero queste differenze?
È in certo qual modo l'arte di morire che lei vuol conoscere.
A quanto pare ormai è l'unica arte che dobbiamo apprendere al giorno d'oggi. Anche se ognuno di noi poi è libero di morire come vuole.
Non è vero, signore. Oggi non si può più morire da eroi come una volta. Sono altri tempi, signore.
Altri tempi? Altri tempi. Perfino il boia se ne rende conto. E allora dimmi, come ai tempi nostri si può morire diversamente dalle bestie?
Morendo con umiltà, signore.
La tua saggezza è davvero degna di un boia. No, non bisogna essere umili in quest'epoca. Miserabile. Neanche morire umilmente bisogna. Questa virtù è diventata indecente al giorno d'oggi. Bisogna protestare invece, e fino all'ultimo respiro, contro i misfatti che vengono commessi contro l'umanità.
Questo riguarda i vivi. Ciò che riguarda chi muore è differente.
Ciò che riguarda chi muore non è differente. Ecco che devo venire ucciso da te, uomo spregevole, senza un'accusa, senza un processo, senza difesa, senza verdetto, perfino senza prete, senza tutto ciò, insomma, che spetta altrimenti ad ogni delinquente. E tu pretendi umiltà da me? Ma sei un pazzo! L'onta di quest'epoca in cui assassini diventano uomini di Stato e boia diventano giudici costringe i giusti a morire come malviventi, e i malviventi lottano, no? L'hai detto te stesso! Ben detto, boia! Io lotterò con te, allora.
Non ha senso lottare con me.
Che solo la lotta col boia abbia ancora un senso è ciò che rende così barbara quest'epoca. Ma oggi si muore soli. La paura è troppo grande.
Non vuole rimettersi a sedere?
Temo che non mi resti altro.
Beva una grappa.
Va bene quando ci si prepara a lottare con te.
Ma t'ho, sporco cane!
Lei è disperato.
T'ho sputato in faccia la grappa e tu resti impassibile. Dunque, niente può farti perdere la calma, boia.
Io non devo morire stanotte, signore.
Eh già, il boia vive in eterno. Finora ho combattuto con le armi che sono degne di un uomo, con le armi dello spirito. Sono stato un Don Chisciotte che muoveva con una prosa corretta contro una belva malvagia. È ridicolo? Che farsa, eh? Io lotto per la libertà e non possiedo neanche un'arma per sparare al boia nella mia stessa casa. Posso solo fumare un'altra sigaretta?
Non c'è bisogno che domandi, signore, dato che vuole lottare con me.
Già, non posso più lottare.
Ma non vi è costretto?
Sono stanco.
Tutti lo diventano, signore, prima o poi. È una cosa che capisco.
Devi aver pazienza con me. Morire è un'arte ben difficile.
Lei trema. Le darò da accendere.
Grazie. Ancora questa sigaretta e poi guarda, non ti farò più difficoltà. Ormai mi sono arreso a te. Sei modesto, boia. Ma oggigiorno sei il vero vincitore.
Posso solo dire quello che ho appreso da coloro che morirono innocenti e umili, signore.
Ah sì? Tu dunque impari anche dagli innocenti che uccidi? Questa sì che è una cosa pratica.
Non ho dimenticato nessuna delle loro morti.
Devi avere una memoria formidabile, allora.
Non penso ad altro.
E che cos'è che t'hanno insegnato gli innocenti e gli umili?
Ciò che io posso vincere e ciò che è invincibile.
Il tuo potere ha un limite? Ah, se siamo caduti così in basso che ormai a filosofare siano solo i boia, allora dai, parla, parla. Tu esisti?
Io esisto, perché ogni violenza è male. E perciò mi si disprezza quando, come adesso, alla luce notturna della lampada, siedo su questa scrivania davanti alla mia vittima, stringendo in pugno un coltello sotto il cappotto di panno logoro. Io sono temuto, mentre i potenti vengono non solo temuti, ma anche ammirati. Tra l'invidia generale godono i loro tesori, perché il potere corrompe. Così che si ama dove si dovrebbe odiare. Il più potente vive del potere derivato dall'inferiore e viceversa. È una cupa rete di violenza e paura, d'avidità e di vergogna che abbraccia tutti e che infine partorisce un nuovo boia, temuto più di me, la tirannide. Una violenza ne partorisce un'altra e una tirannide l'altra. Sempre di nuovo come spirali discendenti dell'inferno.
Ma taci, taci!
Lei voleva che io parlassi, signore.
Chi mai potrebbe sfuggirti?
Il suo corpo sì che posso prenderlo, signore. È destinato a essere preda della violenza. Perché tutto ciò che diventa polvere alla violenza è sottomesso. Ma su ciò per cui lei ha combattuto non ho alcun potere. Perché non appartiene alla polvere. Questo è quanto io, un boia, un uomo disprezzato, ho appreso dagli innocenti che la mia scure ha abbattuto e che non vollero difendersi, per morire come muoiono i bambini, senza maledire il mondo.
È banale la tua verità, semplicemente banale.
Oggi non si lotta che per verità banali, signore.
Ecco, finita anche questa sigaretta. Bene. Io volevo parlare di cose sublimi al mio assassino ed ecco che invece il boia ha detto a me cose assai semplici. Io ho combattuto per una vita migliore su questa terra, perché non si venga più sfruttati come bestie che si attaccano al giogo. Su, muoviti, produci il pane per i ricchi! Io sono stato tra gli umili, combattemmo bene, ma soccombemmo ancora meglio. Però Però niente è perduto di quanto abbiamo fatto. Perché sempre di nuovo verrà ripresa questa lotta. Io sono sicuro, sempre di nuovo. Da qualche parte, da qualcheduno, in ogni momento. E per cui su, boia. Spegni pure la lampada. E che la prima luce del mattino guidi le tue mani.
Come desidera, signore.
Così va bene.
Vuole alzarsi?
Non ho più niente da dire. È venuto il momento. Prendi il coltello.
Sta bene nelle mie braccia, signore.
Benissimo. Colpisci.
Per la serie I Radioclassici avete ascoltato Colloquio notturno con un uomo disprezzato di Friedrich Dürrenmatt. Le voci: un uomo,
Francesco Lanza.
L'altro,
Cesare Imposimato.
Adattamento radiofonico di Franco Foschi. Musiche originali di Marco Milella. Regia di Roberto Benatti.